Anastasia, l'Apocalisse del mio angelo. Lina Piperno, audiolibro. 25° capitolo. Nelle mani di quegli sciacalli. Il contatto di un panno umido che mi accarezzava il viso mi riportò alla realtà. Era la mano di mia madre che teneva la mia testa tra le sue ginocchia. Il resto del mio corpo era sdraiato su una panchina. Diedi uno sguardo intorno a me e capii che ci trovavamo nella sala di attesa della sala operatoria. Avvertii una calda carezza. Era Saverio che mi teneva una mano. Sentivo sul mio petto un gran peso che mi opprimeva. Osservai il volto di mia madre che esprimeva in pieno il suo dolore e senza riuscire a riflettere le dissi: «Mamma, quanto vorrei essere nata morta, così oggi ci saremmo risparmiati questo martirio». Non dimenticherò mai gli occhi di mia madre, né il dolore espresso chiaramente dal suo viso causato dalle mie parole. Lei aveva sofferto tanto alla mia nascita. Ebbe un lunghissimo travaglio che durò 3 giorni e 3 notti. Quando nacqui io, spesso i parti avvenivano nella propria abitazione ed il solo aiuto era da parte di un'ostetrica e, qualora si presentavano delle complicazioni, questa non sapeva cosa fare. Mia madre pensava che io fossi morta, dato che prima di nascere per oltre 24 ore non sentì nessun mio movimento né alcun segno di vita. A questo pensiero lei si abbandonò, rischiando la sua stessa vita. Mi pentì subito di aver detto quelle parole. Lei, poverina, mi strinse forte a sé senza dire niente, mentre le lacrime le riempirono il viso. «Perdonami, mamma, non volevo», le sussurrai, e a quel punto si commossero anche gli altri familiari che erano lì presenti, mentre Saverio si allontanò per cercare di mantenere il controllo. Cercai di farmi forza e mi rimisi in piedi. La testa mi pesava e mi faceva un gran male. Guardai l'orologio e ho visto che segnava le 11. L'attesa era angosciante e io mi ero imposta di reagire per poter mantenere il controllo almeno apparente di me stessa. Allora iniziai a passeggiare avanti e indietro come un automa. Mancavano pochi minuti per le 12. Quando la porta di quella sala operatoria si aprì con impeto e subito dopo apparve il dottor Abbisesto, col suo viso eccitato, soddisfatto e sorridente. E ancora mi si gela il sangue a pensare alla figura di quel dottore così felice, mentre teneva stretto tra le mani uno strano barattolo, molto simile ad un portavivante che conteneva lo scopo di tale euforia. C'era il muscolo prelevato della piccola coscia della mia bambina. Che scena disgustosa! Quella visione era da paragonare ad un atleta che aveva vinto una gara ed esibiva il suo trofeo. Gonfio di orgoglio. I suoi atteggiamenti, quell'euforia e quel sorriso orgoglioso mi spaccarono il cuore. Gli andammo incontro ed angosciati iniziamo a chiedergli notizie della bambina. Lui continuò col suo sorriso e quasi urlò dicendo: «Tutto bene, sì, 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 è andato tutto bene, è tutto a posto». E senza soffermarsi neanche un istante, anzi, quasi correva con quel contenitore tra le mani. Sparì subito dopo, lasciandoci disarmati, impauriti ed ancora più angosciati. Nessuno di noi osò pronunciare una sola parola. Soltanto l'eco di quell'euforia rimase nell'aria. Continuavo a soffrire come un animale. Un dolore al petto mi affannava il respiro, quando sopraggiunse in me una rabbia immensa che feci fatica a dominare. I miei pensieri si affollarono in pochi istanti. Cos'è che è bene? Cos'è andato bene? Mi chiedevo. Cos'è che è a posto? Dov'è la mia bambina? E perché non me la riportano? Mi sembrava che il tempo si fosse fermato. Per ogni minuto trascorso sembrava fosse passata un'eternità. Fissavo colma d'angoscia la porta della sala operatoria, mentre quella interminabile attesa mi logorava. Quella porta si riaprì soltanto dopo 40 minuti più tardi e vi uscì il professore Adrian, seguito da parte della sua equipe, si diresse verso di noi. Ricordo il suo volto disteso e distaccato, e quel suo modo di esprimersi così maledettamente conciso e professionale. Signori Romeo, è andato tutto bene. Non ci sono state complicazioni durante l'intervento. La piccola è ancora sotto anestetico e i colleghi stanno ultimando la sutura. Ci vediamo più tardi. Nonostante quelle parole rassicuranti, io non riuscii affatto a tranquillizzarmi, mentre Saverio e i nostri familiari iniziarono a riprendere fiato. Furono molto sollevati da quelle parole. Infatti, lui iniziò a tranquillizzarmi come sempre. Hai visto? È andato tutto bene. Cerca di rilassarti adesso, che tra poco ce la riportano. E continuò. Dai, su, che tra poco la rivedrai la nostra bambina, hai capito? Riuscì soltanto a sussurrare un breve sì. Avrei voluto con tutte le mie forze dare ascolto a quelle parole. Era anche un bisogno fisico il mio, ma nonostante diversi tentativi non riuscì a placare la mia angoscia. Sentivo che qualcosa non andava. Avevo la netta sensazione che ci fossero problemi. Trascorse ancora più di mezz'ora quando vidi riaprirsi quella dannata porta. Apparvero prima due infermieri che spalancarono le due ante e si poggiarono di schiena per mantenerle aperte. Mi avvicinai quasi correndo quando uno di loro mi obbligò a non proseguire. Proprio in quel momento vidi il lettino che trasportava Anastasia dirigersi verso l'uscita. Feci molta fatica a dominare l'impulso di proseguire la mia corsa verso di lei. I miei occhi seguirono quel lettino che avanzava verso la mia direzione. La mia vista era sfocata, tante erano le lacrime che fuoriuscivano dai miei occhi. Con gesti veloci tentai di asciugarmeli per poter seguire con lo sguardo la mia piccola, fino a quando finalmente riuscii a vedere la sua testolina, mentre il resto del suo corpicino era coperto da un lenzuolo verde. Arrivato vicino a me, il lettino si fermò per pochi istanti, visto che noi impedivamo il passaggio. Gli infermieri ci chiesero di farle passare, spiegandoci che avrebbero dovuto riportare la bambina dentro la stanza. Quei pochi istanti per me furono sufficienti per poter guardare Anastasia. Aveva un visino così tanto sofferente, così pallido. Il bel colorito roseo che aveva sulle sue guancette era sparito. I suoi occhietti chiusi erano solcati da profonde occhiaie. Le sue meravigliose labbra a forma di cuore erano diventate aride ed asciutte. Oddio, ma cosa ti hanno fatto, mia piccola principessa? Iniziai a bisbigliare. Poi incominciai ad urlare quasi come una matta. Mi chiedo cosa c'è che è a posto, cos'è che è andato bene. E ad un tratto sentì le braccia di Saverio afferrarmi dalla vita e poi mi sussurrò: ti prego, amore, dai, non fare così. Il silenzio ci accompagnò durante il percorso fatto dagli infermieri che trasportavano la nostra bambina dentro quel lettino ospedaliero. Arrivammo davanti alla nostra stanza. I due infermieri si allontanarono subito dopo averla sistemata. Quasi impaurita mi avvicinai a quel lettino. Ora vedevo quel tenero fagottino tutto scoperto, poiché il lenzuolo verde che la copriva era stato portato via da quegli infermieri. Il pagliacetto giallo che le avevo fatto indossare quel mattino evidenziava ancora di più quel visino pallido e sofferente, lasciando scoperte le piccole gocce. Una grande mendicazione di circa 10 centimetri copriva la coscia sinistra, mentre il disinfettante che avevano utilizzato di color ruggine, oltre a delineare i margini della ferita, era finito anche sul suo vestitino. Quell'immagine era straziante. Mi sedetti vicino a lei e strinsi tenerevolmente la manina nelle mie mani. Questo piccolo pugno chiuso ora si lasciava trasportare dalle mie carezze. E la cosa mi spaventò terribilmente, dato che io ero abituata alla sua reazione. Infatti ogni volta che tentavo di aprirle il piccolo pugno, Anastasia lo stringeva bruscamente, spaventandosi, ed io sorridendo le dicevo che era tutto a posto, tranquillizzandola dolcemente. Ma stavolta non era così. Nonostante mi desse fastidio quella sua paura, stavolta mi sconvolgeva la sua totale indifferenza, la sua mancata reazione. Le lacrime scendevano copiose e silenziose sul mio viso. Senza accorgermi, avvertì una leggera pacca sulla spalla, seguita da calde carezze che mi ricordarono quella presenza di Saverio. I nonni e gli zii fecero a turno, uno alla volta, per poterla vedere. Dai loro commenti capivo che erano più rilassati, mentre io, tutta me stessa, era divorata dall'ansia. Erano le 16 del pomeriggio di quel maledetto 5 settembre, quando vidi entrare dalla porta il professore Adrian, con ormai inseparabile dottor Abisesto e parte della sua equipe. Il professore si rivolse a me a Saverio. Allora, signori Romeo, come ho già detto prima, è andato tutto bene. E ho dato disposizioni per la poppata della bambina. Fui assalita da rabbia e disperazione, e impedì di proseguire. Ma dottore, mi scusi, non capisco cos'è che è andato bene, cos'è che è andato tutto bene. Non vede come è abbattuta la bambina? È così debole, è assente, non ha ancora aperto gli occhi. Mi sembrò molto colpito dalla mia reazione. Rimasi un po' perplesso e insicuro. Seguì qualche attimo di silenzio e poi riprese il suo controllo. Deciso e sintetico come sempre, disse: è normale, signora, è ancora sotto anestetico. Va lasciata riposare. Abbassi un po' la serranda e stia tranquilla, signora. A quel punto devo dire che fui parecchio sollevata da quello scossone. Pensai che davvero che fosse normale. E infine aggiunse: l'unica cosa che le consiglio, signora, è di tenere d'occhio la ferita anche durante la notte. Detto questo, se ne andò. Desideravo tantissimo parlare con lei. Volevo coccolare la mia bambina, raccontarle qualcosa. Feci molta fatica a mantenere il silenzio e mi limitai ad accarezzarla dolcemente, anche perché il professore mi aveva ordinato di lasciarla riposare. Osservai quel consiglio, anche se non lo condividevo affatto.